Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: Londra contro Palantir. Il sindaco della capitale inglese blocca un accordo da 50 milioni di dollari tra la polizia e l'azienda di intelligenza artificiale. Una decisione che punta ad andare oltre il singolo caso, fino a rivedere il modo in cui vengono assegnati gli appalti pubblici. A Cuba la preoccupazione principale è sopravvivere. L'isola allo stremo prova a reagire alle minacce crescenti dell'amministrazione USA. Davanti alle immagini della flottiglia, la società civile chiede ai propri governi di agire. Nella maggior parte dei casi, però, i posizionamenti sono troppo deboli. In esteri, il caso francese. La violenza come sistema. Si è chiusa all'AIA l'udienza preliminare nei confronti di Al-Buti, il comandante libico accusato di torture, stupri e riduzione in schiavitù nel carcere di Mitiga a Tripoli. Mondialità e il nuovo bipolarismo sino-americano beneficia soprattutto la Cina. Dopo 33 anni, Stephen Colbert spegne le luci del suo Late Show sulla CBS tra gli applausi dei fan. Trump rincara la dose, gli altri comici della notte faranno la sua fine. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Negli ultimi mesi l'azienda di intelligenza artificiale statunitense fondata da Peter Thiel, Palantir, è stata sempre più spesso al centro delle cronache per le idee quantomeno problematiche del suo fondatore o del suo CEO Alex Karp, per i contratti controversi stretti tra l'azienda e ad esempio l'esercito israeliano, ma non solo, e per l'influenza sempre più forte e significativa che Palantir e aziende simili hanno non solo sulla politica ma anche sulla vita delle persone. Non è solo una questione etica ma anche di sicurezza. Il Regno Unito pian piano sempre più servizi pubblici si servono di Palantir. Due settimane fa il Financial Times aveva svelato che il Sistema Sanitario Nazionale, l'NHS, aveva intenzione di concedere a Palantir accesso illimitato ai dati identificabili dei pazienti, scatenando proteste e indignazione. L'idea che si cerca di far passare è che sia la cosa migliore per l'efficienza della gestione dei dati. Un'idea che si diffonde e si espande fino a quando qualcuno non la mette in dubbio. È il caso, ad esempio, del sindaco di Londra. Sentiamo Elena Siniscalco.
Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha bloccato questa settimana un accordo da 50 milioni di sterline tra la Met Police, la polizia della capitale, e la controversa società tech americana Palantir. L'accordo avrebbe permesso alla polizia londinese di utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale fornite da Palantir per automatizzare l'analisi delle informazioni nelle indagini penali. Le critiche mosse al processo di appalto per Palantir non erano solo etiche. La polizia è stata criticata perché avrebbe avviato trattative serie con un solo potenziale fornitore, invece che con diversi, come dovrebbe essere in un normale processo d'appalto. C'erano inoltre dubbi che l'accordo con Palantir fosse conveniente dal punto di vista qualità-prezzo. Ma ancora più interessante è stata la dichiarazione finale del portavoce di Sadiq Khan, che ha detto che i londinesi vogliono che i fondi pubblici vengano destinati solo ad aziende che condividono i valori della nostra città. Palantir è una società controversa da mille punti di vista. Il suo fondatore Peter Thiel, un noto sostenitore di Donald Trump, e il suo CEO Alex Karp si sono entrambi fortemente esposti su temi come la militarizzazione degli Stati Uniti, il suo presunto primato morale sul resto del mondo, le armi e la religione. In una recente intervista, il CEO Alex Karp ha riassunto così la missione di Palantir: assicurarci che sia molto più probabile che i nostri combattenti americani tornino a casa e che le persone che intendono fargli del male sappiano che loro invece a casa non ci torneranno. Palantir è stata particolarmente criticata per aver fornito tecnologie utilizzate dall'ICE durante le sue retate, oltre che per aver venduto i suoi software di analisi di dati e intelligenza artificiale all'esercito israeliano. Eppure Palantir non è assolutamente un'entità sconosciuta nei servizi pubblici del Regno Unito. Secondo il Guardian, ha infatti contratti per oltre 600 milioni di sterline con il Servizio Sanitario Nazionale, il Ministero della Difesa e alcune forze di polizia minori britanniche. Inoltre Palantir è stata al centro dell'attenzione mediatica in Regno Unito di recente per i suoi stretti rapporti con Peter Mandelson, l'ex ambasciatore a Washington scelto dal primo ministro Keir Starmer al centro di un ciclone politico per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. I critici di Palantir accusano l'azienda di offrire contratti pubblici a costo zero o molto basso, così che diverse istituzioni pubbliche si abituino a usare le sue tecnologie per poi proporre contratti molto più costosi quando queste istituzioni non possono più fare a meno del prodotto. Sarebbe così che Palantir sarebbe riuscita a vincere appalti e ricoprire un sempre maggiore ruolo nelle istituzioni pubbliche. Quello che è importante capire qui, però, non è tanto la presa di posizione di Sadiq Khan, che è certamente condivisibile, ma il contesto in cui è stata presa. Infatti, in base alle attuali linee guida, questioni etico-morali non possono essere utilizzate per bloccare un appalto pubblico. Il portavoce di Khan ha dichiarato che il sindaco intende provare a modificare queste linee guida con il consenso del governo. Se ciò dovesse avvenire, potrebbe avere dei risvolti molto importanti sul processo degli appalti pubblici nel paese e sarebbe sicuramente uno sviluppo complesso. Chi deciderà le nuove linee guida? Quali questioni etiche verranno prese in considerazione? La polizia intanto ha risposto criticando la decisione del sindaco, dicendo che senza le tecnologie fornite da Palantir sarà costretta a tagliare sul numero di poliziotti e che sarà di conseguenza più difficile tenere i londinesi al sicuro. Per adesso ciò che è certo è che il consenso pubblico per la presa di posizione di Khan è esteso. Infatti centinaia di migliaia di persone hanno firmato diverse petizioni contro i contratti pubblici di Palantir in Regno Unito.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Di cubani sono scesi in strada oggi nella mattina cubana per partecipare a una marcia filogovernativa contro l'incriminazione negli Stati Uniti dell'ex leader cubano Raul Castro. I manifestanti si sono radunati di fronte all'ambasciata statunitense a La Habana urlando Raul es Raul, Raul è Raul. Nell'isola la tensione provocata dalle minacce di Trump cresce, ma a guidare le preoccupazioni della popolazione cubana c'è soprattutto la vita quotidiana. Noi a La Habana abbiamo raggiunto Roberto Olivi, giornalista del Manifesto.
Io penso che la gran parte della gente è impegnata a sopravvivere, quindi che ci sia la Nimitz o la Gerald Ford è lo stesso. La minaccia esiste da tempo, ma nessuno può farci niente, ovviamente. Mentre invece la quotidianità è una cosa drammatica che impegna tutti, in primo. In secondo luogo, come storicamente qui a Cuba, ma in generale poi tutte le isole, credo il problema della sovranità è molto sentito, ma c'è uno stress sociale molto forte già da molto tempo.
A livello di appunto corrente elettrica eccetera c'è sempre il blackout continuo?
Oggi in questi giorni è molto migliorato, non so come abbiano fatto, ma per esempio adesso c'è luce in casa mia, c'è stata quasi tutta la notte con due o tre interruzioni, però in questi giorni è meglio, però è sempre assolutamente aleatorio, cioè non si sa quanto durerà e comunque non credo che possa reggere a lungo, perché la settimana scorsa il ministro dell'energia ha detto che erano gli sgoccioli.
Ma invece per quanto riguarda la situazione negli ospedali?
La situazione è tremenda. Gli ospedali che sono riusciti ad avere i pannelli solari in qualche modo vanno avanti, c'è stata anche una mobilitazione internazionale. Quelli che non hanno i pannelli sono in situazione drammatica, che senza elettricità non c'è luce, non c'è acqua, non c'è e già erano in sofferenza con centinaia e centinaia di interventi già programmati che non si possono fare, scarsezza di medicinali, eccetera. Bisogna dire che sono veramente ammirato dell'abnegazione di chi lavora negli ospedali. Tu pensa al medico, al chirurgo che deve arrivare a piedi o in bicicletta portandosi nello zaino la schiscetta con il pranzo e poi tornare a casa a piedi dopo il lavoro, veramente una situazione drammatica.
Dal tuo punto di vista, come analisi, tu cosa pensi? Si parla tanto di possibilità di uno scenario venezuelano anche a Cuba. Tu da lì come la vedi?
Io penso che siano in corso delle trattative, che da parte del governo cubano ci sia, non dico disponibilità, ma insomma sono obbligati a trattare, perché lo strangolamento è evidente, come è evidente che dall'altra parte c'è un'amministrazione assassina, per cui non si può sperare un miglioramento. Su una uscita alla Venezuela se ne parla da tempo, ma sono tutte voci che sono impossibili da verificare. Io credo che le carte sono in mano a Trump e a Rubio, insomma, se vogliono davvero trattare trovano disponibilità, se non vogliono trattare succederà quello che succederà.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Circa una cinquantina di attivisti della Global Sumud Flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele, tra di loro anche un italiano, mentre gli altri sono tornati o stanno tornando in queste ore nei paesi di origine dopo essere stati arrestati in acque internazionali. Nel mondo occidentale le condanne si sono concentrate soprattutto sulla condotta del ministro israeliano Ben Gvir, ma la società civile chiede ai propri governi delle prese di posizione più forti. Nella maggior parte dei casi queste mancano. È il caso, ad esempio, della Francia. Sentiamo Veronica Gennari.
Lividi, bruciature, lesioni. Queste sono le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla di ritorno in Italia dopo essere stati intercettati e incarcerati da Israele. Un atto di pirateria da parte dello Stato israeliano, seguito da torture fisiche e psicologiche tali da far reagire il governo italiano. Il presidente Mattarella ha parlato del gesto infimo del ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir, mentre Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano e ha dichiarato di aver chiesto, nella prossima discussione dei ministri degli esteri UE, l'adozione di sanzioni contro Ben Gvir. Una reazione, quella dell'Italia, giusta secondo una parte dell'opinione pubblica, insufficiente secondo alcuni attivisti. Una reazione che è invece mancata in altri paesi, primo fra tutti la Francia, che pure aveva spinto per il riconoscimento dello Stato di Palestina nel settembre del 2025. La Francia non ha infatti condannato l'intercettazione delle navi della flottiglia, su cui erano presenti diversi cittadini francesi, intercettati a fine aprile al largo dell'isola di Creta, in Grecia. Radio Popolare ha intervistato uno di loro, Hafed Mariba, giornalista francese di Al Jazeera.
La France n'a pas pris des positions assez claires et fortes.
La Francia non ha assunto posizioni sufficientemente chiare e decise nei confronti di Israele, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del diritto internazionale, che viene calpestato praticamente ogni giorno. Ci sono state alcune iniziative da parte della Francia, come il riconoscimento dello Stato di Palestina o l'invio di alcuni aiuti, ma ciò non è assolutamente sufficiente per un paese come la Francia, che si definisce rispettosa dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. C'è poi la flottiglia. Quello che è successo con la flottiglia è una palese violazione, evidente, del diritto internazionale e del diritto del mare. Si è verificato un rapimento di cittadini europei alle porte dell'Europa ed è davvero inspiegabile. La Francia non ha preso decisioni, non ha preso posizione. Sembra che la Francia approvi il fatto che Israele rapisca i suoi cittadini al largo delle coste europee.
Israele kidnappa dei cittadini europei al largo dell'Europa.
A inizio maggio, Hafed Mariba, di ritorno in Francia, è andato al Quai d'Orsay, al Ministero degli Esteri, per una conferenza stampa. Lì ha chiesto al portavoce spiegazioni sulla posizione francese.
J'ai reposé cette question
Ho posto questa domanda per vedere la reazione dopo che i fatti sono stati diffusi dai media, soprattutto perché io ho subito il rapimento e le violenze da parte di Israele. Il portavoce non ha veramente risposto alla mia domanda. Questo dimostra che la Francia ha assunto una posizione davvero debole, che non è in linea con le posizioni che la Francia assume solitamente in altre questioni quando si tratta di diritto internazionale.
Ai microfoni di Radio Popolare, Hafed Mariba racconta anche la sua esperienza personale a bordo della flottiglia, quando, dopo appena 5 giorni di navigazione, è stato fermato da Israele.
Io personalmente avevo appena ricevuto un messaggio dal mio operatore telefonico che mi informava che ero arrivato in Grecia. Eravamo davvero a un passo dalle acque territoriali greche. Di colpo tutte le comunicazioni sono state disturbate. Non riuscivo più a usare il mio telefono. All'improvviso le forze speciali ci hanno circondati. Abbiamo capito subito che si trattava dell'esercito israeliano. Sono saliti a bordo, erano molto violenti, crudeli nel loro modo di agire. Ci hanno radunati a prua della nave, in ginocchio, con le mani sulla testa, minacciati dalle loro armi. Poi ci hanno maltrattati, ci hanno parzialmente spogliati, dopodiché ci hanno ammanettati. È durata qualche ora. Dopodiché ci hanno portato su una grande nave da guerra israeliana e lì abbiamo trascorso più di 2 giorni. Era una prigione improvvisata. Ci hanno picchiato. Eravamo circa 180 persone di diverse nazionalità. Dopo diversi giorni, la Guardia Costiera greca ci ha recuperati tutti, tranne Saif Aboukeshek e Tiago Avila, gli organizzatori della flottiglia.
Saif Aboukeshek, che è il portavoce della flottiglia Soumoud, e aussi Tiago Avila, che è uno dei organizzatori.
Si è chiusa all'Aia ieri l'udienza preliminare nei confronti di Al-Houthi, il comandante libico accusato di torture, stupri e riduzione in schiavitù nel carcere di Mitiga a Tripoli. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Nello Scavo, inviato all'Aia di Avvenire.
In questi 3 giorni davanti alla Corte Penale Internazionale sono tornate le accuse sulla Libia, rappresentata non come una serie di episodi di crimini contro i diritti umani, ma come un sistema, un'industria, una filiera della tortura, dello sfruttamento, dell'abuso, della riduzione in schiavitù, da parte non di milizie sconosciute alle autorità, ma di milizie organiche al sistema istituzionale libico. Si è trattato del primo passo, tanto che la stessa Corte ha parlato di procedimento storico, perché a distanza di anni dalla caduta del colonnello Gheddafi nel 2011 e dall'apertura poi delle indagini, nel 2015 sono arrivate le prime prove e la Procura ha potuto poi chiedere una serie di mandati di cattura, tra cui quello per il generale al-Masri e il suo braccio destro, chiamato al-Houthi, il quale è stato arrestato invece in Germania e dopo alcuni mesi si è stradato davanti alla Corte Penale Internazionale. Lui si è presentato in aula, sono stati momenti anche molto difficili, soprattutto per alcune delle vittime presenti e nascoste nel pubblico, che hanno potuto rivedere il loro aguzzino dopo molti anni. Le vittime sono 64 quelle ammesse, ma la stessa Corte ha ribadito che sono rappresentative di centinaia e centinaia di persone. A questo punto dobbiamo attendere 60 giorni al massimo, entro cui il Tribunale internazionale deciderà se le prove presentate dalla Procura internazionale sono sufficienti per avviare un processo, e in questo caso entro la fine dell'anno dovrebbe cominciare il procedimento per i crimini in Libia.
Cosa emerge in particolare dal lavoro della Procura?
Emerge un quadro di particolare crudeltà di un sistema finalizzato attraverso la violenza a ottenere l'obbedienza assoluta delle persone, da ridurre in stato di schiavitù in moltissimi casi e in altri casi da rivendere sul mercato dei migranti. Attenzione, perché non si tratta solo di cittadini non libici ma anche di libici, perché si è parlato anche di giornalisti, avvocati, attivisti libici o persone che semplicemente perché avevano un atteggiamento o un comportamento che al-Houthi e al-Masri consideravano non consono venivano arrestate e torturate per settimane, mesi, molte volte fino alla morte. Ci sono episodi di cui neanche neanche noi eravamo a conoscenza di Al-Buti, che in particolare in una circostanza con un mitragliatore è entrato nel carcere e ha sparato una serie di raffiche uccidendo diverse persone, degli abusi, degli orrori davvero indicibili, come li ha definiti le Nazioni Unite, in particolare contro ragazze e minorenni, addirittura bambine lasciate morire solo perché femmine, quando subivano delle malattie, contagio da tubercolosi ed altro. E naturalmente una forma di razzismo spietato nei confronti soprattutto dei migranti subsahariani. I neri non erano considerati esseri umani e quindi su di loro si potevano accanire particolarmente gli aguzzini.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Ora la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
Siamo entrati ufficialmente nell'era del nuovo bipolarismo, anobano finché si vuole ma reale nei fatti. L'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sancisce un nuovo direttorio globale che nei prossimi anni dovrebbe dare al mondo un ordine diverso rispetto a quello degli ultimi decenni, ma ben vedere anche rispetto a quelli che si sono alternati negli ultimi secoli. Il bipolarismo sino-statunitense manda definitivamente soffitta anche i tentativi di governo della complessità che si erano creati negli ultimi decenni. Il G7 è sostanzialmente defunto ormai da un pezzo. Il G8 è scomparso al tempo della svolta autoritaria di Putin e anche il G20 è una fotografia ormai datata dell'importanza che all'epoca della sua istituzione stavano assumendo i paesi del sud globale e ancor prima i BRICS, frutto delle diplomazie di Pechino, Brasile e New Delhi. È però servito per dissimulare una nuova governance globale, staccata dal regno del dollaro e quindi dalla guida occidentale. Da tutti questi passaggi, la grande beneficiata è stata la Cina, che ha capito per tempo che il posto ai tavoli che contano davvero non si guadagna con dichiarazioni retoriche, ma esercitando il controllo sulle materie prime strategiche, creando fitte reti commerciali e soprattutto accettando la sfida tecnologica. Una sfida che l'Unione Sovietica perse nei confronti degli Stati Uniti, anche perché convinta che bastasse la corsa agli armamenti più potenti per pareggiare la situazione. La Cina ha imparato quella lezione e ciò l'ha reso un gigante da tanti punti di vista, ma non da quello militare, almeno per ora. Il nuovo ordine che si sta delineando non si baserà su posizioni preconcette o dettate di ideologie, ma sarà molto pragmatico. Ciò non vale solo per la Cina, ma anche per gli Stati Uniti, che ormai senza farne mistero, stanno sviluppando una politica estera che risponde solo a interessi strategici e commerciali, non certo ideali democratici o di tutela dei diritti umani. Il nuovo ordine, però, non potrà fare a meno di una nuova struttura multilaterale laterale di un ripescaggio del diritto internazionale, non tanto per questioni di principio quanto per praticità. Un mondo senza regole non è l'ambiente ideale per gli affari. Mentre in Occidente si continua a discutere sull'opportunità di investire in energia rinnovabile, c'è chi sta già facendo passi da gigante anche su questo piano e tra non molto potrà chiedere conto al resto del mondo di quanto si è fatto per contrastare il cambiamento climatico. Questo grazie alla pianificazione e agli investimenti, ma anche al partenariato con paesi dimenticati che hanno nelle loro viscere le materie prime vitali per le nuove tecnologie. E sancire così il monopolio cinese sia sul possesso sia sulla trasformazione di queste materie, delle quali nessuno può fare a meno. Il prossimo ordine globale sarà dunque meno permeato di concetti quali democrazia e diritti umani. Sarà però centrale il concetto di armonia, di confuciana memoria, con alcuni punti fermi. Non ingerenza negli affari interni dei paesi sovrani, apertura al commercio internazionale senza dazi, un'istanza dove conciliare le controversie e prevenzione dei conflitti, magari riformando il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Piaccia o meno, anche grazie al suicidio politico dell'Europa, che è strana a quanto sta succedendo, il nuovo ordine sarà dettato da due soli uomini in rappresentanza di due storie nazionali di successo e festeggiato sicuramente col botto dai mercati finanziari.
Il licenziamento di Stephen Colbert è l'inizio della fine per i conduttori degli show della notte, strapagati, cattivi, privi di talento e con bassi ratings. Altri, di ancora meno talento, seguiranno, riposino tutti in pace. Questo è il commento di Donald Trump alla chiusura del Late Show di Stephen Colbert sulla CBS, che ieri sera, insomma, nella notte italiana, è andato in onda con la sua ultima puntata. Ma prima di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
È stato uno dei finali più iconici, indimenticabili, della TV americana, e non solo. Paul McCartney, ospite d'eccezione dello show, ha cantato Hello Goodbye dei Beatles. Sul palco con lui Stephen Colbert e tutta la troupe, tecnici, macchinisti, truccatori, autori. Finita la canzone, Paul McCartney e Stephen Colbert hanno spento le luci del teatro e sono usciti. Si è conclusa così l'ultima puntata della Late Show with Stephen Colbert, che lascia il programma che nel 2015 aveva ereditato da David Letterman. Complessivamente il Late Show di CBS, quindi il programma di tarda serata della rete, era in onda da 33 anni. CBS lo scorso luglio ne aveva annunciato la chiusura, spiegando che i Late Shows non sono più sostenibili economicamente, non raccolgono sufficiente pubblicità, non hanno abbastanza audience. Non è vero. Jon Stewart, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers, John Oliver, cioè i conduttori degli altri Late Shows, che tra l'altro erano tutti presenti la registrazione dell'ultima puntata dell'amico Colbert, ecco, tutti questi continuano tranquillamente a fare il loro lavoro. La chiusura del Late Show di Stephen Colbert ha ovviamente ragioni politiche. Con Jimmy Kimmel, che trasmette su ABC e che è stato più volte preso di mira da Donald Trump e dall'amministrazione, ecco, con Jimmy Kimmel, Stephen Colbert era uno dei critici più feroci e divertenti di Donald Trump. C'è però di più. Quando lo scorso luglio ha annunciato la chiusura dello show di Colbert, Paramount, proprietà di CBS, era in attesa dell'approvazione da parte dell'amministrazione Trump della fusione da 8 miliardi di dollari con Skydance. Paramount, tra l'altro, è controllata dalla famiglia Ellison, gli Ellison di Larry Ellison di Oracle, politicamente vicini a Trump. L'ultima puntata dello show è durata 20 minuti più del previsto, ha alternato ospiti famosi venuti a salutare e a rendere omaggio a Colbert e monologhi dello stesso Colbert piuttosto velenosi contro CBS. Mentre lo show appunto era in registrazione, decine di persone stazionavano sotto la pioggia fuori dall'Ed Sullivan Theater nel Midtown Manhattan, dove è stato per anni registrato, con cartelli come "Grazie Steven" e "È una stronzata la chiusura della trasmissione". Sui social centinaia di messaggi, tra cui quello di Barack Obama, ospite della trasmissione qualche giorno fa, esprimevano la loro solidarietà a Stephen Colbert. Colbert, che non avrà sicuramente problemi a trovarsi un altro lavoro, è un genio per tempi, incisività, lucidità, è piuttosto CBS la sua reputazione, la sua vocazione alla libertà di espressione, a soffrire delle luci spente a fine trasmissione da Paul McCartney e Stephen Colbert.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.